Buongiorno, sono alla dispensa numero 4 relativa alla lezione dell'11 ottobre. È dedicata al paradigma antropologico cultura, individuo e società per l'analisi professionale delle politiche sociali applicate ai servizi alla persona e alla comunità. Titolo lungo, ma che serve a spiegare la centratura del nostro percorso didattico di questo anno. Come ho ripetuto e ripeterò, questa idea di quest'anno di iniziare con una serie di paradigmi di analisi, ossia con delle chiavi di analisi delle politiche sociali, tra l'altro chiavi di analisi che vanno anche oltre le politiche sociali, possono riguardare le letture degli scenari che attualmente si dipanano in Italia per quanto concerne lo sviluppo della nostra società. Allo scopo appunto di individuare dei metodi, delle chiavi di lettura che possono servire anche oltre questo seminario. Allora, un paradigma utilissimo, credo, in un contesto come quello di scienze pedagogiche è quello antropologico, ossia di provare a vedere, di applicare un apparentemente semplice schema, che è lo schema individuo, cultura, individuo, società, che adesso vedremo che è stato individuato tempo fa da un grandissimo, abbastanza che dimenticato purtroppo, antropologo italiano che è Carlo Tullio Altan, e vedremo come si può applicare anche al nostro contesto. Pagina 2, indico appunto come stiamo procedendo nel lavoro. Stiamo sostanzialmente costruendo una mappa cognitiva, una specie di arredamento mentale che aiuti a muoversi all'interno di questi contesti. Qui uso a pagina 2 il paradigma, sì, la mappa del mandala, che la trovo bellissima dal punto di vista anche artistico. I mandala sono queste rappresentazioni pittoriche tibetane, buddiste, che mettono al centro una questione, poi ci sono degli elementi che ci si snodano intorno, che si dipanano, che si allontanano dal centro per poi ritornare al centro. A me è un'immagine che piace molto perché la ridefinisco poi a pagina 3 in questo modo. Noi passiamo quindi dall'arte a una cosa un pochino più legata alla quotidianità e alle situazioni specifiche, tecniche, diciamo. E però sostanzialmente lo schema è questo: noi stiamo lavorando su questo tema centrale che è il servizio alla persona e alla comunità, vedremo poi che cosa sono e lo vediamo da tanti punti di vista: paradigma sistemico, paradigma stato-mercato. Oggi stiamo vedendo il paradigma individuo-cultura-società. Man mano queste sfere, questi elementi che stanno attorno allo schema si chiariranno perché li vedremo un pochino tutti, ma l'obiettivo è centrare su questo tema. Evidentemente, se parliamo di paradigma antropologico, siamo a pagina 4, la base c'è la parola cultura. Allora qui vi propongo l'analisi glottologica della parola cultura, in base anche a questo principio che ho enunciato all'inizio dell'anno, che le parole sono di per sé stesse sagge, cioè la parola ha una sua saggezza interna, che è il concetto che vuole esprimere. La parola racconta di sé quello che vuol dire. Allora, se accediamo ai dizionari, come si fa in questi casi, noi vediamo che alla radice della parola cultura c'è la radice indoeuropea car, nel senso di movimento circolare, da cui anche viene fuori la parola ciclo, da cui anche possiamo dire tornare su qualcosa, aver riguardo, lavorarvi sopra. C'è questa parola all'origine movimento circolare alla parola cultura. Quindi la cultura è qualcosa di cui aver cura e che come si fa nei campi, e nello stesso tempo che è continua, richiede circolarità di attenzione. Anche il latino colere ci dice qualcosa: colere, coltivare, avere cura, educare, da cui anche poi la parola educazione, che anch'essa che dal latino lo sapete meglio di me, significa tirare fuori, estrarre. Quindi l'educazione è una forma di cultura. E Cicerone diceva cultura animi, filosofia est. I glottologi osservano che nel greco manca una parola come la nostra, quella che utilizziamo cultura, ma per loro l'educazione l'affidano alla parola paideia, e cioè dei fanciulli. Quindi ci sono queste assonanze che mi sembrava interessante far risuonare. Se poi accediamo al più interessante dizionario, che anche in pubblicazione, il dizionario etimologico di Rendic, siamo a pagina 5, vediamo questo dipanarsi un po' appunto come nel mandala che abbiamo visto all'inizio, attorno alla parola cara, muoversi e così via, quali sono tutte le derivazioni di questa parola, fino ad arrivare appunto all'accezione, vediamo la colonna del latino, cultus, colto, cultura, coltivare, colono, ricerca. Mi sembrano tutte abbastanza interessanti come assonanze. Ecco, naturalmente quando in antropologia usiamo la parola cultura non la intendiamo nel senso dell'essere colti scolasticamente, cioè essere eruditi, no, la cultura è intesa in un modo tecnico. Vi propongo le tre definizioni classiche, siamo a pagina 6, quella di Taylor, quella di Malinowski e quella di Ralph Linton. Le propongo perché sono l'una diversa dall'altra, ma tutte in qualche modo utili. La prima è quella di Taylor, è la cultura o civiltà intesa in senso etnografico, appunto, antropologico, insieme, complesso, che include conoscenze, credenze, arte, morale, diritto, costume, capacità e abitudini acquisite. Diciamo che questa è una definizione ampia che ci consente di mettere dentro parecchi elementi che fanno parte del nostro patrimonio soggettivo individuale. La definizione di Malinowski, che è la successiva, è interessante perché Malinowski la collega il concetto di cultura al tema dei bisogni, che vedremo che sarà un altro paradigma che vi proporrò. Quindi, per Malinowski, la cultura è un apparato strumentale, è uno strumento per affrontare i problemi nell'ambiente. Poi leggerete voi la definizione più in dettaglio. Ripeto che siamo a pagina 6, pagina 6. Infine c'è questa definizione che più vira sulla psicologia, che è quella di Ralph Linton, che è un autore importante perché ha portato avanti il filone dell'antropologia culturale, quello della cultura e personalità. Ci sono degli studi interessantissimi. Diciamo che questo è interessante perché mette in collegamento l'individuo alla cultura. L'individuo riceve elementi di cultura nella sua società. Allora questo ci porta molto vicino al paradigma appunto di Altan, questo antropologo nato nel 1916, morto nel 2005, di cui vi ho proposto anche, se volete leggerlo, il saggio. Siamo a pagina 7. Questo saggio pubblicato prima del 1967, prima del 1975, un saggio piuttosto dimenticato, ma a mio avviso fondamentale. Straordinario, attualissimo, funzionava negli anni 60, 70, 80, funziona magnificamente ancora oggi, vale la pena di conoscerlo. Comunque ci sono altri riferimenti, questo tema Altan lo ha trattato nel suo manuale d'antropologia culturale del 71, su un altro libro, Antropologia funzionale. Carlo Tullio Altan è il padre, oltretutto, abbiamo un tratto biografico di questo disegnatore satirico che si chiama Altan, conosciuto solo come Altan, che da 30 anni pubblica dei folgoranti fumetti che raccontano la storia nazionale, il carattere degli italiani, la politica italiana. Questo per dire, perché noi lavoriamo sullo schema d'Altan, non lavoriamo su un antropologo qualsiasi, lavoriamo su un antropologo molto importante che ha studiato molto la società italiana, il carattere degli italiani, la storia dell'Italia, quindi è fondamentale per capire le politiche sociali. Non abbiamo modo di trattarlo in dettaglio in questo corso, ma ve lo propongo alla vostra attenzione. Cerchiamo di avvicinarci allo schema d'Altan. Allora, siamo a pagina 8. Vi propongo questo semplicissimo ragionamento, cioè ci sono tre modi di stare nel mondo, cioè di appropriarsi della vita, pensiamo a un bambino che si appropria appunto del mondo e quindi impara a stare nel mondo, ma anche di un anziano che impara a stare nel mondo da anziano e poi in mezzo tra il bambino e gli anziani c'è tutta la nostra vita. Allora, le tre sfere sono quella della cultura in cui siamo immersi. La seconda sfera è quella di noi stessi come individui, come persone, come donne, come uomini, quindi come genere, come età e infine il sistema sociale. Allora, è uno schema fantastico perché al di là di tante cose che si scrivono, di fatto qualsiasi ragionamento in genere, nella politica, nelle politiche sociali, nel lavoro di servizio, nei paradigmi delle diverse discipline, di fatto noi ruotiamo attorno a queste tematiche. Allora, no, ecco, pagina 9, le vediamo una per una prima di vederle in connessione. Stavo dicendo che lo schema d'Altan è interessante perché Altan le mette assieme, propone uno schema di ragionamento che unisce cultura, individuo e società, e quindi per noi è utilissimo per l'analisi delle politiche sociali. Ma vediamolo per parti. Pagina 9, individuo, persona, di che cosa si tratta, di che cosa parliamo? Quindi parliamo noi stessi di individui molto soggettivi, oggi nel tempo moderno molto soggettivizzati, la soggettività è il prodotto della modernità. Di noi persone che viviamo in questo tempo, e lo schema individuo, cultura individuo società si dice che l'individuo alla nascita possiede una personalità plasmabile, che si plasma attraverso dei processi di inculturazione, di appropriazione, cioè della cultura già esistente. Noi nasciamo e siamo immediatamente inseriti in un mondo culturale che è diverso negli anni 2000, negli anni 90, negli anni 80, negli anni 40, cioè c'è una diversità, noi ci appropriamo di questi mondi. Ci appropriamo includendo elementi culturali nella nostra struttura della personalità e avviene appunto incorporando questi processi. L'antropologia usa come il termine la parola inculturazione, cioè di appropriazione dei tratti culturali, la sociologia usa un altro termine, socializzazione, cioè che è imparare a stare all'interno delle strutture sociali in cui noi siamo inseriti, la struttura sociale della famiglia, della scuola, dell'educazione, dei servizi sanitari, del territorio, dell'economia. Inculturazione e socializzazione sono due parole chiave delle scienze umane. La cultura, come già definivo prima, noi facciamo parte di una cultura. Quindi per cultura non intendiamo l'essere colti, ma intendiamo il modo in cui la società e noi come individui all'interno della società ne facciamo parte, come viviamo, come sviluppiamo delle capacità di adattamento e di modifica della cultura. E quindi qua vi propongo a pagina 10 un'altra definizione, questa qui presa direttamente dagli studi del TAN, che si integra alle altre tre che ho dato poco fa. La società è l'altra, la terza sfera, l'individuo accede alle strutture sociali, quindi società uguale struttura sociale, innanzitutto la famiglia, ma vediamolo in sequenza, la famiglia, l'asilo nido, la scuola materna, la scuola elementare. Le scuole medie, i licei, la formazione professionale, l'università, eccetera, eccetera, lungo tutto il ciclo, e si strutturano storicamente. Ecco, ma anticipo già adesso, no? Le politiche sociali stanno dentro in questa terza sfera, sono strutture sociali che sono organizzate, all'interno dei diversi stati. Bene, cominciamo a vederli in interazione queste tre sfere. Le tre sfere, noi come individui, la cultura a cui apparteniamo, alla società, stanno dentro una situazione storica e questo è l'altro elemento che volevo mettere in evidenza, cioè non possiamo vederle così statiche, meccanicistiche, queste tre queste tre sfere. No, dobbiamo vederle dentro la storia, dobbiamo vedere dentro la storia dell'Ottocento, del Novecento, della nostra epoca, della crisi socio-economica che stiamo vivendo, la transizione che attualmente stiamo attraversando e vivendo. Quindi abbiamo questa necessità di storicizzare questo elemento. Ancora più precisamente, pagina 13, proviamo a vedere questi tre sistemi appunto nel corso del tempo. Usiamo quindi una semplicissima schema mentale che abbiamo abbastanza imparato nelle scuole, che è il diagramma cartesiano, due assi. La forza del diagramma cartesiano è, dal punto di vista analitico e mentale, straordinaria, perché con soli due assi e due punti si può rappresentare l'infinito. Questo è quello che mi affascina del sistema cartesiano, no? Noi sull'asse del tempo mettiamo il tempo, potremmo mettere tutto il tempo storico che vogliamo. Se facciamo le politiche sociali, noi partiamo dal 1600, se facciamo le politiche sociali in Italia, partiamo dal 1972, per come si sono sviluppate. E dentro questo tempo si sviluppano tratti culturali. Le persone, come nei loro cicli di vita, le strutture sociali mutano. Ecco, la freccia, c'è questo mutamento in queste tre sfere. Cominciamo a avvicinarci allo schema del Tan, pagina 14. Ecco, lo schema del Tan l'aveva disegnato lui stesso appunto in quel modo che voi vedete nella pagina 14: cultura, personalità, società, e poi parlava di modelli cognitivi, parlava di modelli operativi. Io aggiungo il contesto storico-sociale, lo aggiungo nel senso che lo aggiungo io nel disegno, ma era assolutamente implicito nel ragionamento del Tan. Questo è lo schema base, insomma, no? Cioè, noi come individui apparteniamo a sistemi culturali, stiamo dentro una storia e abbiamo l'avventura di agire in contesti sociali. Oh, finalmente, pagina 15, siamo arrivati proprio allo schema, così come l'aveva disegnato il Tan nel 1967. L'aveva disegnato così, faceva vedere queste tre sfere in connessione tra di loro, lo escluse abbastanza per non complicare la vita, la base biofisica, la vedete, cioè tutte queste tre sfere appoggiano poi su un corpo, diciamo, su una corporeità, ma appoggiano anche su una dimensione dell'inconscio, cioè noi siamo corpo e contemporaneamente psiche, corpo e psiche. Diciamo che il corpo e la psiche attraversa la cultura, attraversa la personalità, attraversa la società. E in questo senso è veramente potente lo schema, perché qua vediamo un pochino tutte le scienze umane, vediamo la psicanalisi, vediamo la biologia, vediamo la sociologia, vediamo le psicologie, vediamo le antropologie, cioè è possibile vederle un po' tutte queste scuole, questi riferimenti che noi abbiamo imparato e continuiamo a imparare piano piano, leggendo, studiando, osservando il mondo. Io quando guardo questo schema sono sempre, vi giuro, in una situazione di grande apprendimento, lo trovo straordinario. Cosa succede? Pagina 16, qui comincia la cosa un pochino complicata, perché il Tan aggiunge nello schema quello che succede. Allora, può esserci, vedremo poi in dettaglio, quindi lo vediamo, per adesso lo vediamo nell'insieme e poi lo vediamo per singole parti. Qui, in questo schema di pagina 16, sono comprese tutte le diverse possibilità, e cioè il cambiamento positivo, la regressione e l'innovazione. Diciamo che sono tre schemi, sono un po' basati su questa freccia. La situazione dinamica è l'azione positiva, la situazione regressiva è quella B, che va verso l'inconscio, quindi dimensione regressiva di chiusura dei processi. E poi c'è la schema dell'innovazione, che è quella della trasformazione culturale, ma poi lo vedremo più in dettaglio. Allora, vediamo la possibilità. La possibilità è appunto quella in cui la persona, Paolo Ferrario o chiunque altro, riesce a stare nel mondo, ad agire nel sistema sociale, perché ha cultura, apprendimento, capacità professionale, potremmo aggiungere, capacità di fare delle cose, di elaborare dei concetti, di studiarli con voi e proporveli, oppure fare un lavoro di servizio, mettere in atto un processo di lavoro, cioè compiamo delle azioni positive. Diciamo, questa è la situazione ottimale. Cioè, abbiamo un sistema sociale che ci offre delle opportunità, la persona è capace di svolgerla perché apprende appunto in quella intersezione tra la personalità e la cultura che vedete lì sulla sinistra, può compiere le azioni. Questa è la situazione positiva, è quella a cui noi tendiamo, no? Noi tendiamo a fare questa funzione. Tendiamo a svolgere funzioni che si traducono in un successo. La pagina successiva ci mette in evidenza la situazione per la pagina 18, la situazione di equilibrio, cioè i modelli. Cos'è una situazione di equilibrio? Una situazione in cui i tre sistemi funzionano, tra virgolette, bene. È la situazione nella quale i modelli cognitivi, cioè di apprendimento, e quelli orientativi, cioè il sistema sociale, consentono azioni adeguate per risolvere problemi. Questa è la soluzione di equilibrio. Chiamiamolo A più. È possibile rispondere positivamente a situazioni problematiche. La situazione di crisi è quella invece in cui ci sono barriere personali, culturali, sociali. E queste cose non funzionano, cioè i modelli cognitivi non sono sufficienti ad agire, la persona non è in grado di svolgerli, o perché ha dei problemi, o perché ha delle disabilità, o perché è in situazione di salute e malattia, o in situazione di disorientamento, oppure nel sistema sociale non ci sono strutture adeguate e quindi si creano queste barriere che io rappresento qui attraverso queste barre verticali. C'è qualcosa, sono situazioni critiche, sono situazioni critiche. Le situazioni critiche, le crisi, la crisi, ciò che la parola crisi rimanda a cambiamento, anche qui come etimologia. Quando c'è crisi è necessario cambiare sostanzialmente. Ora, non sempre è possibile cambiare, ma la crisi rimanda a questa dimensione. Ora, una delle cose che possono avvenire, guardate che sto elaborando lo schema del Tang, lo sto praticamente raccontando come lo racconta lui nei suoi scritti, come lo raccontava nelle sue elaborazioni, nei suoi libri, nella sua analisi che poi ha applicato a tantissimi contesti. Lo schema di Eltana c'è il quarto, è un percorso di ricerca, e cioè quindi noi abbiamo una azione che diventa difficile, cioè non abbiamo delle capacità per affrontare questi problemi, e l'azione quindi si blocca, si ferma, tuttavia l'individuo è in grado di arricchire, c'è cioè questo vettore che vedete che va fuori dalla sfera della cultura, è in grado di elaborare dei nuovi elementi culturali che entreranno a far parte della sfera della cultura, cioè innoveranno la cultura e consentiranno la nuova azione. Ogni volta che c'è un processo, il processo di innovazione personale, sociale e culturale, è un processo di incremento della cultura. Ora, questo lo trovo interessante perché tutta la ricerca anche pedagogica va in questa direzione, più che tutta la ricerca educativa, teniamola più larga, che non chiamiamola solo ricerca pedagogica, la ricerca educativa va sempre alla ricerca di allargamenti di senso, di allargamenti di quadro, di allargare il quadro della cultura, aggiungere nella cultura degli elementi in più, dei fattori in più e farli diventare il patrimonio degli individui, il patrimonio sociale. Questa è la reazione, e diciamo che questa è. Noi dedichiamo la vita, gli operatori sociali dedicano la vita a fare questo tipo di operazioni. Cioè, in base ai fallimenti, produrre innovazione. Cioè, naturalmente per fare questo occorrono servizi alla persona, servizi sociali, servizi educativi, occorrono risorse. Pagina 21, lo spiego più per iscritto, quello che ho detto fino adesso, quindi potete vederlo. C'è un problema, quando c'è una crisi c'è un problema di modello cognitivo, aggiustare i modelli cognitivi, cioè di rendersi più, tra virgolette, colti, più capaci, più capacitanti. Ecco, c'è il termine capacitante, un termine, ad esempio, non so, di un'importantissima studiosa che si chiama Nussbaum, la quale usa questa terminologia delle capacità, ma ci sono anche altri studi, cioè aggiungere capacità. E naturalmente, ecco qui il nesso immediato con le scienze pedagogiche. Aggiungere capacità significa mettere in atto processi educativi. Pagina 21. Pagina 22 è la situazione critica, c'è cioè il fallimento, l'azione non ottiene successo, e qui è la crisi depressiva, la crisi psicotica, tutti questi processi, le chiusure individuali, la mancanza di relazioni con il mondo. Ecco, pagina 22 fa vedere azione, fallimento, l'individuo regredisce, qui potremmo metterci i problemi della salute mentale, della psichiatria, il problema della tossicodipendenza, il problema oggi, il problema delle gravi malattie invalidanti ed inabilitanti che mettono le persone in estrema difficoltà nella loro condizione di vita. Cioè ci sono tutti questi fallimenti che possono anche produrre degli stati regressivi, che naturalmente sono un elemento molto presente nel mondo dei servizi. Ecco, pagina 23, lo spiego, appunto, se manca nel patrimonio della cultura il modello cognitivo adatto, c'è un fallimento, e tutto questo comporta una regressione. Ecco poi lo schema, l'ho raccontato brevemente, ma penso che con la dispensa, se volete leggerlo, si riesce a coglierlo bene. Tutta questa ragionamento è utile per ragionare sulle politiche sociali, ma anche ragionare su schemi, sulle scuole, sulle diverse scuole che regolano le attività professionali di educatori, di psicologi, di assistenti sociali, di pedagogisti, di consulenti, di esperti dell'educazione, di formatori, come il mio caso, che questa strana professione che è appunto quella di fare il formatore, che non esiste neanche nelle classificazioni, ma di fatto il mio mestiere è questo. Bene, questo schema aiuta proprio a mettersi dentro in queste reti di persona. Quindi allora, proviamo a fare sintesi. Come possiamo leggere le politiche sociali alla luce dello schema socioculturale, di questo paradigma socioculturale? Possiamo dire che se leggiamo le politiche sociali alla luce di questo schema, le politiche sociali sono, pagina 24, attività che consentono alla persona ad affrontare le situazioni problematiche che incontra nel loro ciclo della vita. Quindi le politiche sociali sono risorse territoriali, di comunità locale, di organizzazione di servizi, di distretti, di attività di volontariato, di gruppi di mutuo aiuto, di forme associative presenti sul territorio che aiutano a affrontare i problemi. E quindi questo schema ci illumina anche su un dato qualitativo, che un territorio ricco o comunque in cui sono presenti servizi alla persona è un territorio che contribuisce alla qualità della vita delle comunità locali. Quindi suggerisco anche questo ragionamento, mi viene in mente adesso, a chi studierà il libro di Sergio Tram sulla comunità locale, non c'è dubbio che le comunità locali ricche di risorse personali, di persone che agiscono positivamente in questi luoghi, producono appunto cultura, quindi producono innovazione, e produrre innovazione significa cambiare se stessi, cambiare gli altri, arricchire la cultura di elementi innovativi, di capacità di leggere il mondo che si trasforma, anche attraverso l'asilo nido, il gruppo di mutuo aiuto, l'attività di volontariato, il progetto di piano di zona e così via. Ecco quindi che a pagina 25 aggiungo questo modello. Un modello, come tutti i modelli, si presenta in forma astratta. Se però si prova a farlo, un po' come ho tentato di fare io, agganciarlo a quello che succede, a quello che osserviamo intorno, vediamo quanto è potente, perché ci serve a leggere la crescita, a capire le implicazioni della crescita dei bambini tra famiglie, agenzie di socializzazione, ci aiuta a collocare le crisi di passaggio nelle varie età della vita, le crisi matrimoniali, la formazione di nuovi nuclei relazionali, i danni provocati dalle disabilità, il disagio psichico, le dipendenze, le tossicodipendenze, l'età anziana e la cronicità che spesso quest'età comporta. In questo senso, i servizi alla persona offrono opportunità nel ciclo della vita. E quindi concludo dicendo che i servizi alla persona sono parte del capitale culturale di una società. Ecco, c'è questo concetto importante che non ho, che includo adesso, che è molto tematizzato nella sociologia. Il capitale culturale, tematizzato, ci sono studi, ricerche in questo ambito qua, il capitale culturale sono appunto quegli elementi di strutture sociali, di individui competenti, di individui che agiscono nel sistema sociale, di culture che si sono arricchite nel corso della storia e che arricchiscono il territorio. Quindi i territori sono diversi tra di loro, ambienti territoriali sono diversi a seconda di questo capitale culturale che sono capaci di esprimere. Ecco, per esempio, chi sta studiando, lo ripeto perché forse l'aggancio più immediato, il libro di Sergio Tramma sulla pedagogia della comunità e il suo libro sulla legalità, ecco, non c'è dubbio che un territorio in cui è più presente l'illegalità è un territorio che ha meno capitale culturale, nel senso che la cultura della illegalità, diventando capitale culturale per questi ambienti sociali, produce appunto questa antinorma che sta devastando il territorio nazionale dal punto di vista delle sue dinamiche della criminalità. Territori invece che hanno più capitale culturale, più risorse, che significa lavoro, opportunità lavorative, formazione professionale, capacità di progettare, sono società, sono ambienti sociali che sono capaci anche di, appunto, di lavorare a creare questa cultura della legalità. E il capitale culturale ci riporta a queste dimensioni. Ecco, quindi concludo qui questo audio. Sul paradigma antropologico, cultura, individuo, società, che è un paradigma veramente di grande ricchezza per lo studio e per l'analisi del nostro sistema. Grazie per l'attenzione e buono studio anche di questa dispensa. Grazie.